Percorsi. Dalla fine all'inizio.
Un affettuoso buongiorno a tutti voi da Marco Guzzi. Eccoci arrivati al terzo appuntamento del nostro itinerario un po' paradossale dalla fine all'inizio. E oggi partiremo da un fenomeno che sembrerebbe proprio segnalarci che siamo messi male, ecco, che siamo prossimi ad una fine, ad un tracollo, ad un collasso. Parleremo infatti della mancanza del tempo, del fatto che non abbiamo più tempo. Oggi sembra effettivamente che nessuno, quasi nessuno, abbia più tempo. E tutte le categorie, se ci fate caso, non solo il manager, che uno può pensare, va bene, ha chiaramente tante cose da fare. No, non ha più tempo neppure la casalinga, che si dice richiederebbe una giornata di almeno 28 ore per poter svolgere tutti i suoi molteplici compiti. Non ha più tempo però anche il ragazzino delle medie. Ecco, sembrerebbe che io, per poter incontrare mio figlio che fa il ginnasio, debba prendere un appuntamento anche con lui, perché tutta la sua giornata è piena, costellata di impegni, orari e cose da fare, per cui non ha tempo. Non ha tempo il medico, non ha tempo l'idraulico, che è difficilissimo, come sappiamo, da trovare, non ha tempo la commessa, non ha tempo nemmeno il parroco, non ha tempo più nessuno. Che cosa sta succedendo? Come mai tanta fretta nelle nostre vite, tanta furia, fretta e furia, che poi, come sappiamo, fretta e furia rendono i nostri rapporti violenti, sempre più meccanici, gelidi, come le voci registrate nei caselli autostradali. Io credo che non avere tempo sia qualcosa che ci interroga. Ecco, ancora una volta noi interroghiamo, non ci fermiamo alla constatazione di un fenomeno critico, ma ne facciamo una domanda. Che significa questo non avere tempo? Che significa il fatto che non avere tempo diventi addirittura un segno di prestigio? Ecco, se si sale nella scala sociale si diventa indisponibili, sempre in riunioni, riunioni permanenti, sempre occupati su altre linee, mentre la nostra vita, magari le relazioni affettive, i figli, la moglie, la nostra anima stanno in attesa, in lista d'attesa, in eterna attesa, e attendono invano. Questo è il brutto. Non c'è tempo e non ci sarà nemmeno domani. Ecco, non abbiamo più tempo per respirare. Sembra diventato il lamento universale, no? Non c'è più tempo nemmeno per respirare. Però quando non si ha più tempo per respirare, vuol dire che ci manca davvero poco alla fine. È un brutto segno non avere tempo per respirare, perché si può rimanere in apnea poco tempo, appunto, pochi minuti. Allora, non sarà proprio questo momento in cui non abbiamo più tempo per respirare, per invece riprendere fiato, per ritrovare in qualche modo la bellezza, il piacere della pausa e del ritmo naturale? Contigiani è stato capo ufficio stampa della IBM, è stato un manager quindi di una multinazionale, un uomo impegnato, probabilmente pieno di impegni, con un'agenda fitta di appuntamenti, di orari, di numeri di telefono, di email, come succede, e però a un certo punto ha sentito l'esigenza di un cambiamento, direi di un cambiamento di ritmo, perché poi di questo si tratta, e si è impegnato a vivere con lentezza. Questo è anche il titolo di un suo libro molto interessante e piacevole, che ha anche un sottotitolo interessante, è Piccole azioni per grandi cambiamenti. Ecco, signor Contigiani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, iniziamo un po' dal racconto di questa storia, come avviene, come è avvenuto che un manager, una persona appunto molto impegnata, si sia sentita chiamata in quest'altra direzione. Che cosa è successo?
Ma io, diciamo, più che chiamato in questa direzione, a un certo punto ho cominciato, come tanti, a non stare più nei miei tempi, cioè a non stare più bene con me stesso, a non stare più bene con la vita che conducevo, una vita appunto, come già lei ha detto, frenetica e piena in ogni momento e in ogni parte della propria giornata, ma anche nei momenti belli che comunque cercavo di riempirmi come fossero momenti di lavoro, quindi anche le vacanze, il weekend, lo stare con i figli diventava di fatto un qualche cosa da agenda, per cui il malessere, il fatto di cominciare a pensare che non era più il caso di proseguire in quel modo.
Ecco, quali erano gli aspetti di questa frenesia, che poi è la frenesia del nostro tempo, quali erano gli aspetti più dolorosi, più faticosi, quelli che a un certo punto proprio ha sentito insostenibili, oppressivi?
Ma guardi, questo è un ragionamento che ho fatto a posteriori, perché io non me ne accorgevo in realtà di vivere in un modo, se posso usare un termine, sbagliato. Cioè, di fatto, anzi, più andavo forte più mi veniva da accelerare. A posteriori mi sono reso conto che questo modo di vivere mi aveva praticamente tagliato fuori da un rapporto con i miei figli e con la famiglia. Mi aveva portato a dare loro un'educazione tutta basata su delle concessioni che di fatto ti permettono di accelerare le decisioni, no? Per cui non hai mai la forza, il tempo, la voglia di star lì a discutere, a dire di no, e continui a dire di sì su tutto, però sono anche sì che poi col tempo paghi, proprio paghi con il fatto che hai magari dei figli che vengono su fragili, un po' viziati e che non sono abituati a riconoscerti in una dimensione di padre, di figura che sbaglia, che comunque c'è, di figura che è pronta anche a confrontarsi con loro su dei no. E questo è stato, e poi c'era appunto, come dicevo, soprattutto l'altra cosa molto pesante è che di fatto ti trovi a vivere in un conformismo sociale micidiale, per cui bisogna fare il weekend, bisogna andare a sciare, bisogna fare la settimana bianca, bisogna andare di qui, bisogna andare di là, bisogna fare l'happy hour, di fatto il tempo non è più tuo, quindi non è un dolore ma è uno scivolamento costante verso la frenesia che fortunatamente o sfortunatamente per me si è interrotta con un incontro con uno scoglio nel mare di Chiavari.
Ecco, cosa è successo? Cosa può succedere? Perché tante volte, no, noi parlando sentiamo le lamentele, la sofferenza di vite così stressanti, però sembra difficile cambiare, se non impossibile. Che cosa è successo perché lei potesse prendere una decisione diversa?
Ma io ho avuto un incidente, anche un incidente piuttosto grave, di fatto proprio per distrazione, proprio in un momento in un momento di vacanze, in un momento però che ho teso a riempire, in cui non ho accettato invece di non fare niente, ho voluto fare proprio l'ennesimo bagno nell'ultimo giorno di vacanze e ho rischiato di fare veramente l'ultimo bagno, mi sono tuffato su uno scoglio e l'ho centrato in piedi.
Ah, yeah.
Detto questo, dopo l'ospedale e così via, io già appunto da buon manager stressato stavo andando da una life coach, una persona che mi aiutava un po' nella vita e nella carriera, lei mi ha detto, senta, guardi, forse le è arrivato un segnale abbastanza chiaro che dovrebbe un po' fermarsi. E così ho cominciato un po' a riflettere con lei e poi con degli amici mi sono reso conto che in tanti cominciavano ad avere il mio stesso problema e che in tanti stavano già cominciando a fare qualche cosa. Di lì, prima delle chiacchierate un po' al bar, un po' tra amici, e poi la voglia di dire ma perché non facciamo qualche cosa, e quindi l'associazione, il libro, la giornata della lentezza e così via.
Riprendiamo il racconto di Bruno Contigiani, questo manager che per un incidente, un tuffo sfortunato, se ho ben compreso, uno scoglio effettivo, ha incominciato a rivedere la propria esistenza, i ritmi della propria esistenza. Ma quindi questo incidente poi ha avuto degli esiti fisici importanti?
No, fortunatamente no, anzi il tuffo è stato quasi fortunato, nel senso che non solo non ho avuto, sì, sono stato a lungo in ospedale, ci ho messo parecchio per riprendermi, però non porto conseguenze di quel tuffo, se non conseguenze positive, perché diciamo ho cominciato a capire che forse non era più il caso di continuare a vivere in quel modo, come proprio parlandone, come dicevo, con degli amici, parlandone con ella, cioè la life coach poi è diventata anche mia moglie successivamente. E niente, di lì, e per ora continua a essere un'esperienza che considero fortunata.
No, è drammatico, anche se purtroppo è così frequente, che sia la infermità che ci costringe a fermarci, no? L'infermità che ci costringe talvolta a fermarci e a riprendere il ritmo della vita. Ecco, vorrei chiederle, andando avanti nel racconto, no? com'è possibile poi rallentare? Cosa ha significato per lei uscire dal suo lavoro, cambiare lavoro? Com'è possibile? Cioè, è possibile, rimanendo all'interno della struttura sociale lavorativa, rallentare, oppure è necessario compiere delle scelte che sono drastiche e probabilmente anche difficili, più difficili?
No, io credo che, onestamente credo che si possa, non credo che sia una cosa facile, però non penso che bisogni pensare subito a delle scelte di carattere drastico. Io ho avuto questo incidente nel 99 e mi sono posto le domande, appunto, di come proseguire nella mia vita, però da lì ho anche cominciato sul luogo di lavoro a rallentare, il che non ha voluto dire fare di meno, ha voluto dire non fare certe cose, ha voluto dire ad esempio non lasciarmi più coinvolgere in quei momenti tragici, per esempio della macchinetta del caffè, in cui la gente continua a parlare di sciocchezze, a parlare hai visto questo, hai visto quello, o anche per esempio continuare a riempirmi l'agenda di appuntamenti inutili.
Ecco, il suo libro, se mi consente, è interessante e piacevole anche perché elenca tante piccole azioni, come dice il sottotitolo, che possono generare grandi cambiamenti. Ecco, ci ricordi qualcuna di queste, cioè delle piccole strategie, prima magari di cambiamenti più radicali, che come lei dice non sempre sono possibili e forse nemmeno auspicabili, ecco, delle strategie, direi del particolare anche, che però possono avere degli effetti consistenti nella ritmica dei nostri giorni, nella velocità delle nostre giornate. Quali sono così?
Sì, noi abbiamo fatto i cosiddetti comandalenti, che all'inizio, esatto, sono stati un vero e proprio gioco. Li abbiamo poi messi sul sito, la gente poi ha aggiunto i propri di comandalenti, è un vero e proprio invito a inventarsi le proprie piccole azioni che in qualche modo produrranno il grande cambiamento. Ma io direi che la base di tutto è proprio quella di imparare a dire dei piccoli no. I piccoli no con cui ci dobbiamo misurare, i primi sono quelli forse che diremo ai nostri amici, che diventano un po' le cavie del nostro cambiamento e sono anche quelli però che ci perdonano di meno il nostro cambiamento. Per cui dire questi no, ma di fronte al fatto che loro si aspettano da noi sempre la stessa persona e sempre la stessa risposta. Quindi, per esempio, non essere quelli che, chiamati all'ultimo momento, rispondono di sì, sono pronti a uscire alla sera, sono pronti ad andare al cinema, sono pronti a fare qualsiasi cosa. Questi piccoli no ci rafforzano in un certo senso, soprattutto ci permettono di avere del tempo per noi, quindi stare a casa, a leggere un libro, magari evitare di continuare a cliccare sul telecomando. Questi no poi alla fine ci consentiranno anche magari di dire il grande no al nostro capo quando ci chiederà per l'ennesima volta una cosa stupida e inutile, come con la famosa frase quando gli dici ma per quando ti serve, lui ti dice mi serviva ieri e tu gli dici scusa ma io sto uscendo, te la faccio domani, perché in realtà ci consentono anche di misurarci con quei ritmi aziendali assurdi dietro i quali però c'è anche un po' di strafottenza e anche di strapotere da parte delle persone.
Ecco, nel suo libro c'è un'obiezione che certamente potrà emergere anche in qualcuno dei nostri ascoltatori, cioè, come dire, questa sì è una bella proposta, ma è una proposta per ricchi, è una proposta per benestanti, è una proposta per persone che se lo possono permettere, non è una proposta per il precario, non è una proposta per il metalmeccanico, per chi cioè ha una vita molto compressa e molto precaria il più delle volte. Ecco, come risponde a questa obiezione?
Ma guardi, vivere con lentezza è tutto e niente e soprattutto è non rinunciare a pensare con la propria testa, la prima cosa. Dopodiché è chiaro che ci sono persone che hanno più margini d'azione, ad esempio quelli che possono decidere di cambiare lavoro per guadagnare di meno, però avere più tempo a disposizione, e quelli che invece non possono farlo. È vero anche che noi tutti viviamo secondo dei paradigmi e dei conformismi sociali riguardo ai quali ci sentiamo obbligati. Se cominciassimo da lì, ad esempio, a rinunciare a qualche cosa perché È pur vero che ci sono delle persone che non si possono permettere determinate cose, ma è anche vero che molte persone pensano di non riuscire a fare a meno del maxi schermo in casa o di non riuscire a fare a meno del telefono di ultima generazione e così via. E queste non sono solo cose da ricchi, sono un po' l'immaginario che ci viene delineato e riguardo al quale noi spesso corriamo e ci mettiamo in coda nei megastore. Quindi, come dicevo, sì, ci sono delle persone che hanno più agio e maggiori possibilità di cambiare. È anche vero però che spesso noi riusciamo a rovinarci la vita anche da soli, quindi senza bisogno che nessuno ci obblighi a fare qualche cosa.
Probabilmente per tutti noi non è facile rallentare, perché non è facile semplificare. Le nostre sono esistenze spaventosamente complesse. Ogni cosa richiede adempimenti a volte complicatissimi. Pensate alle tasse, pensate alla scuola dei nostri figli, alla gestione della salute o di un condominio, per non parlare poi del lavoro che diventa sempre più complicato. Tutto pretende da noi attenzione, competenza, tempo, insomma, troppo tempo. Avremmo tutti, lo sappiamo, bisogno di rallentare, eppure tutti siamo sempre più costretti ad accelerare. E a me sembra che anche questo paradosso sia un altro sintomo di una situazione critica che non potrà durare a lungo, di una tensione, cioè, che non potrà crescere in tempi indefiniti. Però ci chiediamo dove possiamo intravedere tracce di questo nuovo inizio, secondo lo schema dei nostri percorsi dalla fine all'inizio. Come possiamo ritrovare in questa che sta diventando una sorta di asfissia metropolitana una misura nuova tra la velocità, che è pure una cosa bellissima, la velocità di un aereo, la velocità della telematica e la quiete, di cui però abbiamo anche bisogno, tra i ritmi velocissimi della comunicazione e i ritmi più lenti del corpo. Io credo che per prima cosa, forse, dovremmo incominciare a mettere in discussione, anche a livello culturale, a livello sociale, quella che potremmo chiamare l'ossessione quantitativa. E cioè l'idea, che è un pregiudizio in definitiva, che sia sempre e comunque meglio il di più di ogni cosa, avere di più di ogni cosa. Ricordate lo slogan pubblicitario della Rai, no? Di tutto di più. Ecco, io credo che non è vero che sia sempre meglio avere di tutto e di più. Forse questa crisi economica mondiale ci dà anche dei segnali in questa direzione, forse dovremmo cambiare questo slogan e incominciare a dire di meno, ma un po' meglio, non di tutto e di più comunque, ma di meno e un po' meglio, le cose fatte meglio e che siano realmente nutrienti. Non è vero che è sempre meglio avere più canali televisivi, 200, 300, 500, e perché non 5.000, o più connessioni, o più visite nel blog, o più audience, o più soldi, o più viaggi, o più informazioni. Non è necessariamente meglio e non è sempre meglio. Ecco, forse dovremmo incominciare a mettere proprio in discussione questa ideologia quantitativa che rischia talvolta di togliercela invece la vita, riempendola di cose che poi diventano rifiuti, che facciamo molta fatica a smaltire. Altro problema, diciamo, globale, epocale, quello dello smaltimento dei rifiuti. Lo psicoanalista americano James Hillman credo che ci dia una bella provocazione da questo punto di vista. Lui dice: la fretta contemporanea in realtà nasconde il vuoto interiore, e questa ossessiva ricerca del di più nasconde a sua volta una rimozione, la rimozione dell'oltre. Il nostro percorso, dalla fine all'inizio, si confronta oggi con la crescente mancanza di tempo. Il paradosso, un altro paradosso, perché in fondo ne stiamo cercando e trovando tanti nel nostro tempo, un altro paradosso è che tutto lo sviluppo tecnologico, se ci pensiamo, dovrebbe farci risparmiare tempo, no? Quantità immense di tempo con gli nuovi strumenti, e invece sembra catturarci di decennio in decennio in un vortice che ci toglie letteralmente il respiro. Abbiamo costruito, per esempio, automobili che vanno oltre i 200 km l'ora e poi siamo costretti, spesso nelle nostre città, a muoverci ad una velocità inferiore a quella di una carrozza del Medioevo. Intorno al 1920 venne in Europa un capo indigeno delle isole Samoa, che si chiamava Tuiavii, il quale fu molto colpito dalle abitudini dell'uomo bianco, che Tuiavii chiamava il papalagi, e fu colpito in particolare proprio dalla nostra frenesia. Ecco, leggiamo alcuni passaggi veramente divertenti di come Tuiavii guarda la tribù dell'uomo bianco civilizzato, la nostra tribù, con occhi un po' diversi. Scrive Tuiavii: «Ci sono papalagi che affermano di non avere mai tempo. Corrono intorno come dei disperati, come dei posseduti dal demonio, e ovunque arrivino fanno del male e combinano guai e creano spavento perché hanno perduto il loro tempo. Questa follia è uno stato terribile, una malattia che nessun uomo della medicina sa guarire, che contagia molta gente e porta alla rovina». Ecco, credo che lo sguardo acuto di Tuiavii ci dica molto sui pericoli della fretta. La fretta non è innocente, la fretta fa del male, la fretta incrementa la nostra paura. Il tempo, dice in un altro passaggio Tuiavii, non deve essere catturato, non dobbiamo stringerlo troppo, non dobbiamo troppo spezzettarlo, dobbiamo lasciarlo crescere, essere, non dobbiamo strapazzarlo. Ma come possiamo mollare un po' questa presa? Come possiamo stabilire un rapporto diverso con il tempo?
Thank you.
E vivere con lentezza non è solo il titolo del libro di Bruno Contigiani, con cui stiamo parlando questa mattina, ma è anche il nome di un sito, www.viverecollentezza.it, in cui si elaborano un po' le strategie, le riflessioni di questo stile di vita che Contigiani, ma credo molti di noi, sentono necessario da ritrovare e da coniugare poi con le esigenze della velocità telematica o dei trasporti che fanno parte della vita moderna. Ecco, Contigiani, torniamo alla lentezza e alla giornata mondiale della lentezza. Lei ha organizzato questa giornata mondiale che quest'anno cade il 9 di marzo, se non sbaglio, lunedì 9 marzo.
Esatto.
Cos'è questa giornata mondiale della lentezza? Cosa volete fare, cosa prevedete di fare e cosa avete già fatto nelle annate precedenti?
Ma la giornata mondiale della lentezza è un'idea per richiamare l'attenzione delle persone sulla necessità di riflettere su come usano e come spendono e come in qualche modo distruggono il proprio tempo. Quindi abbiamo un po' scherzosamente lanciato quest'idea di fare una vera e propria giornata. Dopodiché, dopo che l'abbiamo lanciata proprio sul sito, sulla rete, abbiamo visto che tanta gente aveva voglia di fare e voglia di rallentare. Quindi 2 anni fa abbiamo iniziato con un'iniziativa a Milano, è stata un'iniziativa un po' di rottura clamorosa, quella in cui davamo le multe alle persone che camminavano troppo frettolosamente in corso Vittorio Emanuele, e quello è stato un po' il richiamo, però poi in tutta Italia la gente si è organizzata per fare qualche cosa, chi leggeva le fiabe, chi faceva le merende per i bambini, chi faceva le gare a chi arrivava ultimo, chi faceva il caffè con la napoletana. L'anno scorso, diciamo, la manifestazione di maggior richiamo è stata a New York, sempre in Union Square, abbiamo fatto anche lì le multe alle persone che camminavano frettolosamente, però anche lì un po' in Europa e un po' in giro per l'Italia ci sono state numerose iniziative. Quest'anno, proprio il 9 di marzo, ricordiamoci che deve essere un lunedì, tassativamente il giorno più difficile per provare a rallentare, l'iniziativa, diciamo, epicentro sarà a Tokyo e sarà parte di una 4 giorni che faremo all'Istituto Italiano di Cultura, alla Camera di Commercio Italo-Americana e soprattutto in una stazione di metropolitana che si chiama Shinjuku, dove passano 2 milioni di persone al giorno, e anche lì cercheremo di dare le multe, però come al solito sappiamo che ci saranno per l'Italia e un po' per l'Europa, abbiamo già adesioni da New York, adesioni da Lione, adesioni da Parigi, adesioni anche da Bilbao, persone che celebreranno o in piccolo o in grande il loro momento di rallentamento per ricordarsi che comunque il tempo a nostra disposizione, ahimè, è limitato e quindi dobbiamo godercelo senza essere delle persone pigre, senza essere delle persone che non fanno niente, ma essendo delle persone coscienti che sanno che quando c'è da correre si corre e che quando c'è si può rallentare si rallenta.
Ecco, perché verrebbe così come domanda con cui chiudere un po' la nostra riflessione, no? Uno dice rallentate, no? Ma perché? Carl Gustav Jung diceva l'uomo contemporaneo si riempie di rumore perché non vuole, ha paura di ascoltare se stesso, di fermarsi. Quindi io mi chiedo, forse una strategia per rallentare dovrebbe anche offrire dei motivi in positivo, no? Cioè rallentate perché? Per far che cosa? Per dar spazio a che cosa? Credo che anche questo manchi e forse anche per questo l'uomo contemporaneo accelera perché in realtà se avesse più tempo non saprebbe forse cosa fare se non di riempirlo di altre attività più o meno distrattive.
Sì, è vero, c'è il timore del grande vuoto davanti a noi. Però rallentare non è solo camminare a piedi sulla Francigena, fare la pennichella o non correre in autostrada. È un cambiamento del modo di pensare, è un modo diverso di rapportarsi a quello che la vita ci propone, è anche un modo di reagire diverso alla crisi economica e quindi non correndo come pazzi perso acquisti, ma non lasciandoci nemmeno deprimere dagli scenari che vengono delineati. Rallentare in pratica ci consente di, se siamo in difficoltà, di vedere delle vie di uscita, perché se continuiamo a correre facciamo come i topi e continuiamo a sbattere la testa contro il muro, non troviamo il buco dove infilarci. Invece, se abbiamo un attimo di riflessione, riusciamo a trovare la direzione giusta. Vuol dire anche rallentare per vedere delle cose che altrimenti non vediamo, delle cose belle che ci passano sotto gli occhi tutti i giorni e delle quali non ci accorgiamo. Se un giorno andiamo in ufficio magari camminando, partendo mezz'ora prima, non dico che bisogna camminare di corsa perché sennò non c'è gusto, ci accorgiamo che incontriamo delle persone meravigliose, vediamo dei luoghi della nostra città dove siamo sempre passati che non abbiamo mai osservato, cioè scopriamo che le cose più belle di fatto sono le cose gratuite, che di fatto sono poi le panchine, i tramonti, le albe, i cieli stellati, che non hanno prezzo perché non si possono comprare e nello stesso tempo non costano niente.
Bene, grazie Bruno Contigiani, perché credo che su queste note abbiamo compreso come il rallentare è un mezzo per far spazio a quella riflessione, direi a quella contemplazione della bellezza, che è ciò che poi ogni uomo desidera con tutto il cuore, talvolta proprio perché non ci crede più, si affretta e si affanna per coprire una disperazione di fondo, ecco, la speranza di raggiungere quello che aspira a raggiungere. Grazie di nuovo e a risentirla.
Grazie a voi.
Riusciremo dunque a correggere almeno un po' questa tendenza distruttiva alla fretta, ridando valore alla profondità piuttosto che all'accumulo? Ecco, questo è il sentiero sottile di un possibile nuovo inizio. Direi che è anche una questione di salute. Ecco, oggi ce lo dicono un po' tutti che questa fretta, questa accelerazione ci fa ammalare. Ma pensate, negli anni 50 addirittura un grande scrittore come Ernst Jünger osservava già la frenesia occidentale con sguardo clinico e scriveva: «L'apparente benessere indotto dal nostro sistema di vita assomiglia solo ad una sottile vernice. Gli ingranaggi che girano senza sosta, l'ininterrotto movimento dei nastri non costringono solo il cuore entro il loro ritmo, tengono in loro potere anche le cellule. Di conseguenza non incrementano solo le malattie del cuore, ma anche e soprattutto le degenerazioni dei tessuti». E noi sappiamo come purtroppo questo tipo di malattia sia, frequente nel nostro tempo. Forse dobbiamo rivolgerci appunto verso quelle profondità del tempo che Hillman ci indicava, quell'oltre, quell'ulteriorità. E probabilmente la nuova attenzione, forte attenzione dei popoli occidentali nei confronti della meditazione, dello yoga, dello zen, ma anche nei confronti della più antica tradizione monastica cristiana, sono un segno di questo bisogno di salute, salvezza, di armonia che emerge proprio da questa sofferenza, direi, della velocità esasperata dei nostri giorni.
Thank you.
e chiudiamo questa puntata con un breve, ma anche divertente e istruttivo memorandum. Ecco, teniamo conto che in circa 70 anni di vita noi ne passiamo circa 23 a letto a dormire e 6 davanti al televisore. Poi lavoriamo complessivamente più o meno 8-9 anni e mangiamo per circa 6-7 anni, mentre 3 anni, più o meno naturalmente, li consumiamo, pensate, per spostarci in città e 305 giorni per riempire formulari, mentre solo 110 li occupiamo per fare l'amore. Passiamo infine 500 giorni in fila per uffici e 106 giorni a fare la pipì. Ecco, mi chiedo se troveremo del tempo, un pochino di questo tempo, per ridare tempo al tempo, che è una bellissima espressione italiana, no? Dare tempo al tempo, cioè per cercare quell'equilibrio, che naturalmente è sempre da cercare, mai raggiunto, di cui parlava San Francesco di Sales, quando diceva: gli spiriti felici hanno sempre riposo nei loro movimenti e movimento nel loro riposo. Bene, grazie dell'ascolto da Marco Guzzi. Noi ci risentiremo domani per Percorsi. Domani parleremo della fine della guerra, della fine di un certo tipo di guerra e dell'inizio appena abbozzato di una civiltà della pace. Questo sarà il nostro tema e ringrazio come sempre in regia Elisabetta Parisi e il tecnico Marco Migliore. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori che possono scriverci al nostro indirizzo email, che è percorsi@rai.it, o ascoltare le nostre trasmissioni nel sito Radio 3, nel sito Rai di Radio 3, per ritrovare eventualmente dei temi che possono aver interessato. Grazie ancora da Marco Guzzi e a risentirci domani.